E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di A Spasso con Willy. Come al solito mi devo scusare per la lunghissima assenza dal mio canale podcast, ma purtroppo, barra per fortuna, quest'anno la stagione lavorativa è iniziata un po' prima del previsto, o perlomeno un po' prima rispetto agli ultimi 2 anni, in quanto appunto la pandemia sta lentamente scemando. E quindi tra impegni di lavoro, impegni vari per la casa, eccetera eccetera, sto ristrutturando il seminterrato e insomma ho avuto veramente pochissimo tempo da dedicare a questo mio progetto. E però siamo quasi arrivati alla fine e nel frattempo non mi sono dimenticato ovviamente del canale, ho pensato a qualche cosa in più da aggiungere dopo questo racconto del mio cammino di Santiago. Come vi avevo accennato già nella scorsa puntata, farò degli speciali per quanto riguarda i punti salienti, almeno dal mio punto di vista, di questo cammino, tra cui città come Osebreiro, Sarria, Santiago ovviamente, eccetera eccetera. E città che comunque, o comunque località più che città, perché sì, Santiago è una città, Osebreiro non è una città, è una piccola località, che mi hanno colpito particolarmente, che mi sono rimaste particolarmente nel cuore per diversi aspetti. Nella puntata di oggi, anzi, nella puntata della scorsa volta, siamo arrivati a Sarria. Qui moltissimi pellegrini iniziano il loro cammino per varie motivazioni, insomma c'è chi ha solo la possibilità di fare gli ultimi 100 km perché magari per lavoro non può permettersi più di una settimana, 10 giorni di ferie, oppure magari è anziano, comunque ha dei problemi fisici che comunque non gli permettono di fare più di tot strada. E poi ci sono i turigrini che sono i turisti pellegrini praticamente, appunto nominati, non so se è stato Michele a inventare questo nome o se lui l'abbia sentito o letto da qualche altra parte, e che sono quelli là che appunto percorrono giusto gli ultimi 100 km per poi vantarsi di andare in giro, per poi vantarsi di essere andati a percorrere il cammino di Santiago, senza però specificare appunto che effettivamente non lo hanno fatto tutto ma soltanto gli ultimi 100 km. A Santiago de Compostela poi viene effettivamente consegnata la Compostela se hai effettuato almeno gli ultimi 100 km, ci sono delle regole ma comunque sono molto poco restrittive per quanto mi riguarda, insomma per come la penso io, magari sbaglio, anzi sicuramente sbaglio a pensarla così, ripeto, a esclusione di chi magari non può per ovvie ragioni, che siano di salute, che siano di tempo, che siano di qualsiasi altra natura, e che esula dalla loro volontà, insomma tutti gli altri che fanno gli ultimi 100 km giusto per dire ho fatto il cammino di Santiago, io non li capisco, non li condanno, per carità, ognuno è libero di fare quel che gli pare, però insomma non li concepisco, soprattutto se sono giovani e avrebbero le possibilità sia fisiche che economiche che di tempo di poter fare tutto il cammino, ma almeno non dico tutto, magari tutti gli 870 km all'incirca, ma almeno una metà o almeno un terzo, insomma 100 km mi paiono un po' pochi. Quindi dicevo, oggi partiamo da Sarria e andiamo a Ventas de Narón per un totale di 37,85 km e poi da Ventas de Narón fino a Castagneda per un totale di 32,89 km. E ho deciso di fare questa puntata, di descrivere queste due tappe per poi lasciare all'ultima puntata l'ultima tappa, quella per Santiago de Compostela, che in realtà dovevano essere due, perché saremmo dovuti arrivare da Castagneda a Melide e poi da Melide a Santiago. Invece poi alla fine abbiamo deciso di fare tutta un'unica tappa per un totale di circa 47 km. E cosa di cui io vado molto molto fiero, perché fare 47 km consecutivi di camminata con uno zaino da 40, sì, da 40 litri, volevo dire, sulle spalle per un totale di circa 10 kg di peso, e insomma è stata una bella 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 sfida, una bellissima sfida contro me stesso, e sono fiero di dire che l'ho superata egregiamente, anche con qualche difficoltà, ma ne parleremo nella prossima puntata. Per adesso vi leggo ovviamente qualche stralcio del mio diario e ovviamente, come al solito, lo commenterò, come ho sempre fatto anche con tutte le altre puntate. Allora, 5 novembre 2021. Non c'è granché da dire su queste due tappe, tant'è che addirittura Ventas quasi nemmeno ricordo in quale alberghe siamo stati. Quella mattina a Sarria faceva particolarmente freddo, ma ormai mi ci ero quasi abituato, soprattutto grazie allo scaldacollo regalatomi da Sergio De Ronc, giorni prima a Santo Domingo della Calzada. Una delle cose più particolari che ricordo di questo cammino è il cambio improvviso di clima da un giorno all'altro. Si passava dai 20-22 gradi, e quindi andavamo in giro in maniche corte e pantaloncini alcuni, e poi il giorno dopo meno 3 gradi con la neve, e quindi totalmente vestiti, maglioni, giubbotti, giubbotti sopra i giubbotti, vestiti a cipolla. E poi magari durante quella stessa giornata la temperatura all'improvviso aumentava di nuovo a 15-20 gradi, e quindi bisognava spogliarsi man mano che si andava avanti, tant'è che appunto qualche giorno prima dov'era? A Santo Domingo della Calzada, forse ne ho parlato in qualche puntata precedente, non ricordo. E ricordo di essere arrivato in ostello che avevo un mal di testa atroce, un mal di orecchie atroce, perché c'era stato vento, un vento abbastanza freddo, e io non mi ero portato, per sbaglio mi sono portato il berretto, il cappello, quello con la visiera, e non il berretto di lana, che comunque mi sarebbe servito per proteggermi appunto dal vento e dall'aria fredda. Niente, li ho portati sugli altri due cammini, sul Portoghese e sulla Via degli Dei, qui mi è praticamente sfuggito. E quindi quel giorno, arrivato a Santo Domingo, avevo un mal di testa veramente forte, tant'è che Sergio De Ronc, perché era un russatore, è un russatore da far paura, anche se in altri ostelli ho potuto appurare che c'è anche di molto peggio, che vedendomi abbastanza sofferente, insomma, mi regalò questo scaldacollo che ancora tuttora uso quando vado a fare le mie passeggiate. E sinceramente, quello scaldacollo è stata la mia salvezza in diverse occasioni, anche quando qualche giorno prima incontrammo appunto la neve a Osebreiro. La cosa peggiore di quella mattina furono i famosi turigrini, come dicevo prima. Gente che inizia il cammino da Sarria con zainetti minuscoli e leggerissimi, scarpe assolutamente non adatte, vestiti lindi, e che percorrendo giusto gli ultimi 100 km andranno in giro a dire di aver percorso il cammino di Santiago, senza però mai specificare da dove e per quanto tempo. È un po' un pezzo abbastanza carico non di odio, perché comunque non è odio, ci mancherebbe. Non ho mai provato, credo di non aver mai provato odio vero per nessuno, però abbastanza livore c'è in queste righe, perché insomma, quando tu arrivi, adesso lo leggo un po' così ridendo appunto, perché mi fa molto sorridere questa cosa, però allora, sai, stanchi appunto avendo percorso quasi già 700 km, sporchi di fango, distrutti, come si dice, dimagriti, con i peggiori dolori alle ossa che si possono avere, Anche perché noi comunque come gruppo avevamo dato sotto con i chilometri e tenete conto che eravamo in anticipo di 6 giorni sulla tabella di marcia, almeno io ero in anticipo di 6 giorni sulla tabella di marcia iniziale, quindi comunque ci avevo dato abbastanza sotto, non che fosse colpa dei turigrini ovviamente, però in quel momento ci sfogammo un pochino anche contro di loro, ovviamente non senza offesa alcuna verso di loro, ma parlando così tra di noi, esorcizzando un po' la cosa e passando un po' il tempo, niente di che. Più che altro il nervoso nasceva dal fatto che rischiavamo, noi che avevamo alle spalle appunto tanti chilometri e tanta stanchezza, rischiavamo di arrivare negli ostelli già pieni. È per questo che poi partiti da Sarria saremmo dovuti arrivare, ora non ricordo dove, prima comunque di Ventasnenaron. A un certo punto decidemmo di andare un po' più avanti, perché comunque chi percorre gli ultimi 100 km, chi parte da Sarria, segue le tappe prefissate. La maggior parte della gente, perlomeno il 90% della gente che parte da Sarria, frequenta le tappe prestabilite, diciamo, quelle che sono segnate sulla guida Terre di Mezzo, comunque sulle varie guide di tutto il Cammino di Santiago. E quindi rischiavamo di trovare effettivamente tutti gli ostelli praticamente pieni, seguendo anche noi le tappe che ci eravamo prefissate. Quindi sul percorso decidemmo di proseguire per qualche chilometro in più proprio per evitare di trovare gli ostelli troppo pieni, o perlomeno per avere la possibilità di trovare posto, anche perché poi tenete conto che da metà ottobre in poi la maggior parte degli ostelli, soprattutto i pubblici, chiudono, e quindi i privati un po' si ritrovano costretti a prendere le prenotazioni anche delle persone che si fermerebbero in quelli pubblici, che durante la stagione estiva o primaverile normalmente vanno in quelli pubblici, insomma, devono un po' contenersi, no, contenere, ho detto bene. E inoltre anche molti ostelli privati chiudono dalla metà di ottobre in poi, massimo fine ottobre, quindi ci si ritrova a un certo punto, e soprattutto l'anno scorso, perché io 2 anni fa era un altro cammino, era già meno battuto rispetto al francese, però comunque non ricordo a novembre così tanta affluenza, mentre stavolta c'era talmente tanta affluenza che alcuni ostelli, ringraziando il Signore, anzi ringraziando gli ospitalieri, sono rimasti aperti anche oltre la data di chiusura, tant'è che ufficialmente risultavano chiusi, come siamo capitati quando ci siamo fermati nel paese dopo Sebrero, quello di cui vi ho parlato nel podcast precedente. E dicevo, ufficialmente risultavano chiusi e poi in realtà erano aperti perché appunto si rendevano conto che l'affluenza dei pellegrini e dei turigrini in questo caso era veramente veramente alta, e chiudendo i battenti delle proprie strutture rischiavano di creare dei disagi non indifferenti a tutti i pellegrini, compresi anche i turigrini, perché comunque anche loro hanno diritto comunque di dormire con un tetto sopra la testa, possibilmente. E quindi questo livore un po' che si denota da quelle righe lette poc'anzi era riferito soprattutto al fatto che nonostante la stanchezza, nonostante tutto, ci trovammo costretti a proseguire per ulteriori chilometri, quindi in teoria avremmo dovuto farne circa 30, quindi ne abbiamo fatti quasi 8 in più, proprio apposta per avere una qualche maggiore possibilità di trovare degli ostelli con dei posti liberi. E oltretutto, questo però dipende un po' dalle restrizioni anti-Covid, era quasi obbligatorio prenotare, quindi noi partiti da Sarria abbiamo prenotato, no, partiti da prima di Sarria, paese era? Vediamo un po' se lo ritroviamo. A Fonfria o Trabadelo addirittura, o Trabadelo o Fonfria, non ricordo più. Chiamammo sia l'ostello di Sarriac per prenotare, che quello di Ventas Denaron, che quello di Castagneda. Quindi noi tra la tappa prima di Sarria e Sarria, prenotammo insomma per le tre tappe successive, proprio per avere la certezza di arrivare a quel punto e di non avere e di non rischiare di dover tornare indietro, come invece hanno fatto proprio quel giorno, partiti da Sarria per Ventas Denaron, e come hanno fatto, come dovette fare una coppia che dovette tornare indietro di circa una decina di chilometri, 8-10 chilometri, per trovare un ostello aperto e con dei posti liberi. Quindi questi fecero praticamente quasi, no, quasi la stessa nostra strada, circa 35 km, si fermarono un po' prima e poi tornarono indietro di circa 8-10, quindi fecero un totale di quasi 50 km perché non trovavano un posto libero o un ostello aperto che avesse appunto dei posti liberi, mentre noi, avendo prenotato un paio di giorni prima, sapevamo che comunque, pur facendo 37-38 km, avremmo avuto posto dove dormire e mangiare. E tra l'altro, io qui ho iniziato dicendo che non ricordo neanche dove siamo stati, ma in realtà mi ricordo Ventas Denaron fu un ostello veramente molto particolare, che aprì uno di quelli là che doveva chiudere a fine. Se non mi sbaglio, doveva chiudere il tipo il 2 o il 3 novembre, però decise di restare, la proprietaria decise di rimanere aperta proprio perché c'era questa grande affluenza di pellegrini, tant'è che quel giorno noi arrivammo in ostello e occupammo gli ultimi posti perché comunque era tutto pieno, c'era altra gente. Mi ricordo che si mangiava anche molto bene. Quindi parlavo dei turigrini con molto livore. Posso sinceramente comprendere gli anziani o chi può aver problemi di salute di qualsiasi tipo, ma i giovani che si atteggiano quasi a supereroi solo per aver fatto fondamentalmente una semplice vacanza, non li capirò mai. Ma vabbè. Poi concludo così con un ma vabbè. Sì, mi rendo conto che era un po' esagerato, ma capitemi, insomma, ero stanco, ero demoralizzato. E allo stesso tempo ero anche molto emozionato perché stavo per arrivare a Santiago, anche se comunque c'ero già stato. E la prima volta che arrivai a Santiago, non, dal Cammino Portoghese, non provai quasi niente di emozionante. Invece stavolta non vedevo l'ora di arrivare perché ero certo che avrei provato una qualche emozione diversa. E bla bla bla. Ma vabbè, abbiamo passato un po' di tempo a prenderci gioco di loro, superandoli velocemente nonostante gli oltre 700 km che già avevamo sotto i piedi. Unico posto degno di nota, Porto Marin, col suo alto, lungo e antico ponte, sul quale ho sofferto della mia solita fobia e dove abbiamo pranzato con una delle tortiglia più buone che abbia mai mangiato. Porto Marin, anche me lo ricordo, mi è rimasto molto impresso proprio per questo suo ponte antico e lungo e alto, e sul quale appunto dovemmo passare per forza, perché sotto c'era un fiume, o forse ci sarebbe dovuto essere un fiume, ma se non mi sbaglio non c'è più perché è stato, insomma, c'è una storia dietro. C'è una storia dietro su questo fiume, insomma, adesso non me la ricordo più, magari me ne parlerò in uno degli speciali più avanti. E io non so se ve ne, non ricordo se ve ne ho parlato nei podcast precedenti. Io sul Cammino Portoghese a Porto ho scoperto di avere una fobia chiamata gefirofobia, che deriva dall'agorafobia, è un effetto collaterale dell'agorafobia di cui ho sofferto effettivamente un bel po' di anni fa, quando andavo ancora alle superiori, che è la paura degli spazi aperti, l'agorafobia. La gefirofobia invece è la paura di attraversare i ponti o comunque dei sentieri, per così dire, con dei crepacci ai lati, quindi non per forza, non forzatamente i ponti. Io ne soffro di più appunto sui ponti, però ho qualche difficoltà anche sui sentieri un po' in bilico con dei crepacci ai lati, quindi sulla via degli dei, per esempio, ho avuto qualche problema in questo senso, non come sui ponti. Il ponte di Porto mi ha letteralmente terrorizzato, e tant'è che ci misi tipo mezz'ora per attraversarlo tutto. Quello di Porto Marin un po' meno, ma perché comunque negli anni ho affrontato questa fobia cercando di passare su dei ponti, anche se comunque dalla mia parte non ce ne sono tantissimi, però c'è quello del Ponte Ciolo, per esempio, che è molto alto e sul mare, su un'insenatura del mare. Scusate se mi sentite un po' col naso chiuso, ma è periodo di allergie, quindi sono allergico alle graminacee e ogni tanto mi si chiude il naso, soprattutto quando parlo per molto tempo, quindi cercherò di stringere il più possibile questo podcast. E stavo dicendo, sul ponte di Porto Marin ho sofferto della mia solita fobia, ma non eccessivamente come sul ponte di Porto. Primo, perché comunque quello di Porto è molto più alto e molto più lungo, e poi anche perché comunque, ripeto, negli ultimi due o tre anni ho cercato di affrontarla questa fobia e per certi aspetti l'ho anche superata. Sì, ho un po' di ansia quando sono su quei ponti, però non così forte come la prima volta, insomma, che attraversai quel ponte di ferro in Portogallo. E poi a Porto Marin, insomma, mi ricordo, purtroppo, avendo bruciato un po' tanto, così tanto le tappe, ho scoperto dopo aver finito il cammino, che molte cose me le sono effettivamente perse, e devo dare atto a Paola, che invece nonostante sia riuscita a stare dietro i nostri passi, anzi, noi siamo riusciti a stare dietro a lei, perché comunque è una persona così, che cammina in quel modo, che ha tutta quella resistenza, è rara, è indipendentemente che sia una donna o un uomo. E lei effettivamente diceva che era un peccato perdersi i luoghi storici o comunque i monumenti, eccetera eccetera. Però ripeto, io questo cammino l'ho fatto più per sfidare i miei limiti, quindi fondamentalmente mi interessava poco dei vari monumenti o della storia, insomma, dei vari posti. Però effettivamente mi rendo conto che molte cose me le sono perse, ma non piango sul latte versato, perché, ripeto, sono fiero della mia avventura e di quello che ho fatto, e inoltre è una scusa in più per poter rifare per poter ripetere l'esperienza un giorno del Cammino Francese. Non quest'anno, perché alla fine credo di aver scelto cosa fare a ottobre. Probabilmente farò la Via della Plata. So che avevo detto che avrei fatto un cammino molto più corto, ma poi informandomi, ho visto un po' di cammini, mi sono innamorato di questo cammino, di questa Via della Plata, che è più lunga del Cammino Francese e si ricongiunge, parte dal sud della Spagna, se non ricordo male, e si ricollega al Cammino Francese ad Astorga. Quindi comunque da Astorga in poi avrò la possibilità di rivedere alcune zone e di approfondire anche ad Astorga stessa, per esempio, di approfondire la visita della città, perché ad Astorga questa volta non ho visitato niente, neanche la cattedrale, che tra l'altro era anche chiusa, quindi anche volendo non avrei potuto visitarla. Allora, dicevo, bla bla bla, pranzato, parlavo delle tortiglie più buone che abbiamo mai mangiato. Fuori Porto Marin abbiamo incontrato Matteo, un salernitano con cui abbiamo camminato fino a Venta Stenaron, il fine tappa di quel giorno. Appunto, sì, poi effettivamente a Porto Marin ci siamo fermati giusto per pranzare, dove c'erano già Isacco e Paola che erano arrivati chissà quanto tempo prima di noi. Avevano già pranzato, avevano già finito. E poi siamo arrivati io e Michele, e dopo di noi è arrivato anche Lorenzo. Ammetto che avevamo perso Sergio e Tarcisio ormai, non proseguirono più con noi praticamente. Sì, da un po' di tempo prima, da qualche tappa prima, ve ne avevo già parlato nei podcast precedenti. Effettivamente si erano ormai staccati dal gruppo, camminavano per conto loro, quindi a volte abbiamo avuto anche il sospetto che abbiano preso qualche mezzo di trasporto pubblico per arrivare da una parte all'altra, ma chi se ne frega, alla fine anche io l'ho fatto un paio di volte, non per fare delle intere tappe, ma giusto gli ultimi 7-8 km, una volta in autobus e una volta in taxi. Per carità, purtroppo può capitare di avere dei problemi, di avere dei dolori, di essere talmente stanchi da non riuscire ad andare oltre e dover prendere delle decisioni, drastiche, insomma. Capita e va bene, non c'è niente di male. E qui abbiamo mangiato una delle tortilla più buone di tutto il cammino di Santiago. Cioè, delle tortilla così buone non credo di averle mai assaggiate. E dicevo, abbiamo incontrato questo salernitano di nome Matteo, che si è unito a noi giusto per arrivare appunto a Venta Snenaron. E poi lo abbiamo perso il giorno dopo, insomma, abbiamo camminato insieme per un po' e poi ognuno per la sua strada, giustamente, ognuno ha il suo passo e se non mi sbaglio addirittura lui non proseguì fino a Castagneda, si fermò un po' prima, quindi non lo incontrammo più. Anche la tappa successiva, nulla di che, a parte la sosta a Melide, dove, nonostante non lo ami particolarmente, mi sono sentito in dovere di assaggiare il famoso pulpo alla gallega da Ezechiele. Ne avevo sentito parlare talmente tante di quelle volte, come un qualcosa di speciale, che ho pensato che se mi fosse piaciuto, se ci avessi trovato qualcosa di particolare, magari avrei potuto riproporlo nel ristorante dove lavoro. E di questo polpo alla gallega da Ezechiele ne ho sentito parlare per anni, cioè da che ho scoperto il Cammino di Santiago nel 2018 e poi ho fatto appunto il mio primo cammino nel 2019, ma da quando scoprì il Cammino di Santiago nel 2018, che cominciai a seguire alcuni youtuber appunto su YouTube come The Walking Nose, per esempio, che quell'anno fece o rifece, se non mi sbaglio, il Cammino di Santiago. No, se non mi sbaglio, lo fece la prima volta e poi l'anno dopo lo rifece ancora. E Human Safari e chi altro? Dario, ora non ricordo più il cognome, che pure fecero il cammino. Anzi, no, Dario? Non mi ricordo più, scusate, è un fotografo comunque che aveva conosciuto The Walking Nose nel 2018 o 2019 e poi decise di fare il cammino portoghese qualche mese prima che lo facessi io. E niente, seguì appunto alcuni youtuber, alcune guide. Quell'anno, proprio nel 2018, quando scoprì questa magia, questo cammino, questa cosa, questa esperienza di cui non avevo mai sentito parlare in vita mia, ero ubriaco di informazioni, cioè qualsiasi cosa parlasse del Cammino di Santiago io dovevo leggerla, dovevo guardarla, che fosse YouTube, che fosse Instagram, che fosse su Facebook, che fosse su una rivista, che fosse anche dalle parole di qualcuno, io dovevo per forza saperne di più. E tante volte questo nome mi rimbombava nella testa, il pulpo alla gallega da Ezechiele, il pulpo alla gallega da Ezechiele. E E così decisi, anche se a me il polpo non piace particolarmente, nonostante al ristorante ne faccia a tonnellate, e volevo assaggiare questo pulpo alla gallega, perché dicevo, se è così, cioè se ne parlano così tante persone e così tanto e per così tanto tempo, significa che deve essere una cosa veramente squisita, buonissima, che anche a uno come me, a cui non piace particolarmente il polpo, questo qui deve piacere per forza. E quindi decisi di prenderlo, di ordinarlo, mettendomi ovviamente d'accordo con i miei compagni di viaggio, dicendo: guardate che io lo prendo solo perché per deformazione professionale lo devo assaggiare. E però, una volta assaggiato, ve lo cedo volentieri, mangiatelo voi, lo pago io senza nessun tipo di problema. Io lo voglio solo assaggiare perché se mi piace, io lo voglio riproporre in Salento e metterlo magari nel menù, perché in Spagna mangiano da Dio veramente, quindi molte ricette, anche in Portogallo. Io quando sono tornato dal Portogallo ho imparato a fare i pastéis de nata, li ho fatti un paio di volte, ovviamente non sono uguali a quelli che fanno lì, ma comunque sempre meglio di niente. E una volta tornato qui l'anno scorso ho imparato a fare prima la tarta de Santiago e poi la tortilla spagnola. Ci sono altre cose che vorrei imparare a fare, tipo la zuppa alla gallega, una cosa del genere, adesso non ricordo il nome preciso, quello con verze, legumi, eccetera, eccetera, che fanno in Galizia. Non ho ancora provato a farla, anche perché non è periodo di zuppe, insomma, siamo ad aprile, siamo quasi in estate, credo che la farò più avanti. Ne avevo sempre come qualcosa di speciale che ho pensato, ok. Invece nulla, era un semplice polpo bollito, tagliato a pezzi e condito con olio e paprika, nulla di speciale. Effettivamente, forse mi aspettavo troppo. E vivendo in una zona di mare, lavorando nella ristorazione da quando avevo praticamente 12 anni, adesso sono 23 anni che lavoro nella ristorazione, 10-15 che ci lavoro proprio fortemente, che ormai lo considero il mio lavoro. 15 anni fa non l'ho preso più come un lavoro stagionale giusto per arrotondare, ma ormai è il mio lavoro primario, quello che mi permette di campare e che mi permette di fare questi viaggi e che mi permette di vivere normalmente. E quindi lavorando in una trattoria di mare è ovvio che io polpo ne faccio talmente tanto che non mi sono stupito più di tanto, non mi è rimasto particolarmente impresso, l'ho trovato appunto buono, per carità, nel suo insieme era buono, non posso dire nulla in contrario, però nulla di speciale rispetto a quello che facciamo noi qui. Condito diversamente, loro lo condiscono con olio e paprika e sale, e noi invece lo condiamo con pepe, sale, olio e carote tagliate finemente e sedano tagliato anche esso finemente. E ovviamente il sapore è diverso, ovviamente il pulpo alla gallega viene servito caldo, noi invece lo serviamo freddo perché è un'insalata di polpo, però sul sapore obiettivamente non ci ho trovato niente di così speciale da farmi pensare di riproporlo nel ristorante dove lavoro. Quindi alla fine sono rimasto un po' deluso, ma forse perché avevo delle aspettative troppo alte, può darsi. Avendone sentito parlare così tanto, forse avevo delle aspettative veramente troppo alte e alla fine ci sono rimasto non male, ma insomma abbastanza neutrale in questo senso. A Castagneta abbiamo alloggiato in un albergue dove io, Isacco e Lorenzo eravamo in una stanza quadrupla, mentre Paola e Michele in una doppia. Cena oltre le aspettative, decisamente. Michele addirittura prese tre porzioni della famosa tarta de Santiago. Nota bene, una volta tornato a casa devo assolutamente trovare le ricette di tortillas e tarta. Come ho detto prima, effettivamente poi le ho trovate queste ricette, ne ho provate diverse e ho trovato le ricette giuste sia per la tarta de Santiago che è una torta buonissima fatta con farina di mandorle e uova, niente di che, nel senso dentro c'è solo appunto farina di mandorle, zucchero, uova e burro se non ricordo male, e sopra è spolverizzata con dello zucchero a velo e si usa una serigrafia, credo che si chiami, del simbolo di Santiago, della croce di Santiago, per fare insomma una forma come simbolo appunto di Santiago de Compostela. In Galizia è venduta tantissimo, più ci si avvicina a Santiago, più la si trova e più si trova buona oltretutto. E qui a Castagneda, in un paese che fondamentalmente non aveva nulla di speciale, però c'era questo ostello che aveva soltanto 6 posti letto, noi eravamo in 5, e tirammo a sorte per decidere chi doveva dormire con Paola nella stanza doppia e chi invece, e tutti gli altri invece poi nella stanza quadrupla. Per me era indifferente, anzi io preferivo la stanza quadrupla. Mi sarei sentito un po' a disagio a dormire da solo con Paola, non so perché, non voglio essere malizioso per nessuna ragione, però boh, non lo so, è una cosa mia e mi sarei sentito a disagio. Comunque abbiamo tirato a sorte, alla fine vinse Michele dormì appunto nella stanza con Paola noi tre dormivamo nella stanza quadrupla, ognuno aveva il suo bagno, quindi era un ostello molto particolare, c'era il riscaldamento, c'era tutto e poi sotto c'era il bar gestito da questa signora simpaticissima e bravissima a cucinare, tant'è che mangiammo, non ricordo se presi la zuppa di nuovo o qualcosa di lenticchie, delle insalate e poi questa tarta di Santiago che era veramente stupenda, buonissima. Però a cena, però a pranzo, scusate, a pranzo, una volta fatto il check-in, doccia e tutto, mi ricordo che andai giù al bar e presi il mio solito tè rojo di cui mi sono innamorato, ma che qui in Italia non trovo da nessuna parte. Ne ho trovato uno della Pompadour, ma non è tè rosso come quello che bevevo, che trovavo in Spagna, in Galizia. Si chiama tè rosso, ma anche è fatto di frutti rossi, quindi ha un sapore quasi come un succo di frutta in un certo senso. Quindi non è proprio la stessa cosa. È buono, ha il suo perché, ma non è il tè rojo che trovavo in Spagna. E non lo trovo da nessuna parte, neanche su internet, per dire. E così siamo arrivati a Castagneda. E il giorno dopo avremmo dovuto fare tappa, non ricordo dove. Non a Santiago, comunque dovevamo fare circa 30 km, sì, e poi gli ultimi 17 farli l'8 novembre. Invece, poi il giorno dopo, più o meno a metà strada, decidemmo di fare tutto un unico tiro fino a Santiago. Ma ve ne parlerò nel prossimo podcast. Per oggi la puntata finisce qui. So che mi dispiace più che altro avervi fatto aspettare così tanto, visto che mi state seguendo in molti e che state mo in molti state ascoltando i miei podcast. Io vi ringrazio veramente tanto. Insomma, non pensavo che sarebbe stato così interessante questo canale. Vi ringrazio veramente tanto e non lo so. Non so cos'altro dire. Vi ringrazio. Semplicemente questo. Per me è un orgoglio sapere che tanta gente, anche fuori dall'Italia, sia interessata ad ascoltare i miei racconti di viaggio del Cammino di Santiago. Spero che più avanti, insomma, ascolterete qualche altro podcast che magari parlerà di qualcos'altro, perché appunto farò degli speciali su alcune, come ho già detto, su alcuni punti salienti dal mio punto di vista di questo Cammino di Santiago. Probabilmente parlerò anche a grandi linee del mio cammino portoghese. Dico grandi linee perché farlo di nuovo tappa per tappa è passato troppo tempo e molti dettagli non li ricordo più. Parlerò anche del mio futuro cammino, quello di cui vi accennavo prima, la Via della Plata. E poi probabilmente farò in futuro dei podcast inerenti il mio lavoro, quindi che non c'entrano nulla col Cammino di Santiago né con i viaggi, forse sì, ma insomma, lo vedrete, più che lo vedrete, lo sentirete più avanti. E ho voglia, insomma, di parlare anche un po' del mio lavoro, perché se ne sta parlando ultimamente dopo l'uscita infelice di quel cuoco lì, come si chiama, di Borghese. Scusate, il mio cane purtroppo comincia ad avere fame. Se ne parla in modo sbagliato a causa appunto dell'uscita di Borghese e Briatore, che hanno detto delle cose nel modo sbagliato, secondo me. Cioè, alcune particolarità di quello che hanno detto sono tristemente vere, ma il loro punto di vista non rispecchia esattamente la realtà. Io sono un lavoratore stagionale nella ristorazione, lavoro nella ristorazione da 22 anni, da qualche anno sono responsabile anche del personale, almeno di cucina, e vedo ogni giorno, ogni anno, diversi comportamenti da parte sia di alcuni ristoratori, di molti purtroppo ristoratori, ma anche da parte di molti dipendenti che non credete a tutto quello che vi viene detto. Non è che i dipendenti siano tutti sani, santi e povere anime in pena. Ci sono purtroppo anche persone che ne approfittano un po' di queste situazioni, però è colpa soprattutto dei titolari stronzi, scusate il termine, che approfittano spesso e volentieri di persone che hanno effettivamente bisogno di lavorare più che altre, perché anche io ho bisogno di lavorare, per carità, però se mi viene fatta un'offerta di lavoro che economicamente non mi conviene, posso rifiutarla. Ho la possibilità di rifiutarla perché ho le spalle coperte in parte. Ah, tipo quest'anno, vi parlo di 20 giorni fa, forse meno di un mese fa comunque. Mi è stata fatta un'offerta di lavoro a Sydney, in Australia. Quasi ogni anno mi arrivano delle offerte di lavoro dall'estero, perché tramite i social, Instagram in modo particolare, ogni tanto mi capita di pubblicare qualche ricetta, qualche cosa. Ho anche un blog di ricette, che però non seguo da un po' di tempo, l'ho lasciato un po' in sospeso. Ogni tanto ricevo delle offerte di lavoro da York in Inghilterra, da Sydney in Australia, anche dagli Stati Uniti, da New York, però a volte per motivi che non c'entrano niente con la, come si dice, con la convenienza economica. Altre volte, la maggior parte purtroppo, hanno a che fare, tipo l'ultima, quella di Sydney. Ho rifiutato perché economicamente non mi conveniva, insomma, io dovevo andare a migliaia di chilometri di distanza da casa mia, trovare ovviamente affitto, fare tutto quello che bisogna fare per trasferirsi in Australia, per avere uno stipendio che prendo tranquillamente anche qui a 14 km da casa mia, insomma, per la stessa mansione, tra l'altro. Io sono un head chef e lì a Sydney mi avevano offerto il lavoro come chef, quindi in realtà ho sbagliato prima. Lì mi avevano offerto un lavoro come chef, quindi un grado superiore a quello che faccio adesso, ma con lo stesso stipendio che prendo adesso. E l'ho trovato abbastanza indecente, quindi non mi andava di non mi è andato di accettare l'offerta, tant'è che sono rimasto qui. Anche 2 anni fa rifiutai un'offerta a New York perché non mi sentivo adeguato a quel tipo di offerta. Non conoscendo benissimo l'inglese, non mi sono sentito a mio agio ad accettare quell'offerta, quindi era una buonissima offerta, ma ero io che non mi sentivo. Non avevo le competenze giuste per accettarla. Avrei rischiato, accettandola, di rovinarmi la carriera o comunque di mettere una macchia sul mio curriculum. Insomma, ne parlerò più avanti. Non è questo il caso, non è questo il momento. E niente, per il momento vi saluto, vi ringrazio nuovamente. Il prossimo podcast sarà l'ultimo del Cammino di Santiago. E niente. vi ringrazio, alla prossima, buona serata.